Pronto, Roy?
Pronto, ciao Piero, un saluto a tutti. Ci sono una serie di film importanti, stipati tutti quanti, a cominciare da due, entrambi candidati agli Oscar, ma che hanno due provenienze molto diverse. Una è il film di Kathryn Bigelow, che aveva già vinto l'Oscar un paio di anni fa con The Hurt Locker, ma insomma una delle cineaste donne più combattive e indipendenti dentro Hollywood, e l'altra invece è una grande sorpresa, un vincitore del Festival Sundance, film indipendente, Re della Terra Selvaggia, si chiama quest'ultimo film, che ha fatto una grande scalata dall'ultra indipendente fino ad arrivare ai mercati maggiori. Insomma, sono due film molto diversi tra di loro, ma entrambi, lo anticipo già, molto molto importanti.
E allora partiamo dalla prima, allora, dalla
Bigelow.
Partiamo
proprio da Kathryn Bigelow, che da qualche anno sta lavorando sui conflitti americani del post 11 settembre. The Hurt Locker era un grande film riguardante il lavoro degli sminatori, dei soldati americani sminatori in Iraq, e osservava questa tensione continua nella Baghdad infiammata dalla guerra, con uno sguardo allo stesso tempo asettico e molto drammatico. Questa volta racconta, con un film ampiamente anticipato da mille polemiche, la caccia a Osama Bin Laden da parte della CIA e degli americani. Il film si chiama Zero Dark Thirty, che è il nome in codice della missione per cacciare Bin Laden, ma non si tratta del racconto patriottico dell'ultima missione, che pure c'è nel film, cioè di quella di come hanno scovato Bin Laden ad Abbottabad, ma è tutto quello che in qualche modo fa un gruppo di analisti, in particolare una donna, ancora una volta una donna protagonista del film della Bigelow, dall'11 settembre 2001 fino al 2011, alla ricerca di questo fantasma. In effetti il film è quanto di più lontano si possa immaginare da un film di guerra, appunto, hollywoodiano, e anzi un film in cui le procedure e le tecniche di indagine sono narrate in una maniera oggettiva e quasi documentaria, lasciando lo spettatore davvero con una oggettività che non è però mai fredda, è qualcosa veramente di analitico nei confronti di quello che è avvenuto in questi anni, e contemporaneamente senza mai mentire. Infatti vengono esplicitati chiaramente tutti i metodi di tortura usati dalla CIA ai danni dei sospettati di Al-Qaeda.
E Roy, è un avvincente thriller basato su una storia vera, tutto vero, quindi quello che si racconta nel film, Roy?
Questo ovviamente non possiamo del tutto saperlo, anche perché si spiega nel dettaglio, proprio nel dettaglio minimale, anche l'operazione finale che ha portato all'uccisione di Bin Laden, e che ovviamente è secretata e quindi non ci sono le informazioni. Tutto il resto è basato invece su un'enorme quantità di documenti, di interrogatori, eccetera eccetera, comprese, ripeto, le torture ai danni dei prigionieri di Al-Qaeda, che ormai sono ammesse da tutti quanti, da quando Obama è andato alla Casa Bianca, insomma, ha ammesso, insomma, che la CIA ha fatto torture col waterboarding, cioè con quel metodo di soffocamento attraverso l'acqua, che sono raccontate tutte quante, e insomma tutta l'indagine è molto credibile, se non completamente vera. Addirittura la Bigelow è stata accusata dai repubblicani di essersi fatta aiutare, o meglio, i repubblicani hanno accusato i democratici di aver aiutato la Bigelow con dei documenti riservati. In verità la cosa, se è anche andata così, non è poi andata troppo liscia per i democratici, perché il film, che doveva uscire durante la campagna elettorale di Obama, non è uscito durante la campagna elettorale di Obama, tanto è vero che il film, insomma, non è, ripeto, un inno patriottico, è un film molto molto controverso sull'America, è un film anche su come l'America ha guardato il nemico in questi anni, ed era molto lontano dall'essere uno spot elettorale, quindi in verità anche i democratici sono molto arrabbiati per quello che hanno visto, e la Bigelow, come al solito, ha fatto incavolare l'intero sistema politico americano.
Quindi un film raro e imperdibile, Roy?
Beh, insomma, devo dire di sì, nel senso che la Bigelow, che ci aveva abituato a grandi film negli anni 80-90, si era a un certo punto un pochino persa. Con questo dittico sul post 11 settembre, sulle guerre americane, di Hurt Locker e questo Zero Dark Thirty, è tornato ad essere al centro, insomma, di un cinema americano al femminile, e che dagli occhi femminili affronta qualcosa di così maschile come la guerra e la violenza, e quindi sì, è davvero imperdibile.
Guardando il trailer mi è sembrata molto brava anche l'attrice.
Sì, lei è l'attrice del momento, Jessica Chastain, che è stata scoperta dal nostro amato Terrence Malick con The Tree of Life, era la mamma, era la moglie di Brad Pitt nel film. Grazie a Malick lei è diventata una delle attrici più richieste, un volto allo stesso tempo angelico ma anche indecifrabile, qui in verità fa la dura della CIA per l'appunto, ed è davvero molto molto brava. La vedremo molto spesso nelle prossime settimane e mesi, perché sta girando, essendo l'attrice calda della situazione, innumerevoli film. È pur sempre un film di quasi 3 ore, come i grandi film americani degli ultimi giorni, Tarantino, Spielberg e così via, si sono tutti presi il loro lungo tempo per raccontare la storia con la S maiuscola, però è considerato dai distributori un film molto più di nicchia di quelli appena citati.
Verde pieno, immagino.
Verde pieno. Sì, sicuramente.
Ne consigliamo quindi caldamente la visione, e anche immagino del prossimo, Roy.
E anche del prossimo, Re della Terra Selvaggia, è un film che in originale si chiama in un modo leggermente diverso, cioè Beast of the Southern Wild, quindi con questo Southern, questo sud degli Stati Uniti che è al centro del racconto. Si tratta di un film appunto che adesso rischia di essere troppo esposto mediaticamente, che bisognerebbe invece ricollocarlo in quello che lo ha fatto esplodere, cioè una grande sorpresa improvvisa, e a suo modo anche molto molto rozza. Insomma, non è certo questo film dell'esordiente Ben Zeitlin un film maturo e perfetto dal punto di vista della regia, ma viene, questi errori o queste immaturità vengono risarcite da delle idee fantastiche, veramente straordinarie dal punto di vista della storia, perché la storia racconta di una sorta di slum, di bidonville della Louisiana, fuori New Orleans, in cui vivono delle mezze famiglie, neanche delle famiglie complete, perché sono tutte famiglie un po' scombiccherate, nere appunto del sud della Louisiana, vivono in mezzo alle paludi, vivono in case che non hanno nemmeno il tetto, vivono una vita a puro contatto con la natura e con gli animali, con le poche cose che riescono a procacciarsi, e tutto però è raccontato attraverso gli occhi di questa bambina, che è diventata una bambina fin troppo famosa in questi mesi in America, che all'epoca del film aveva 6 anni e fa appunto una di 6 anni, e attraverso i suoi occhi vediamo tutte queste vicende. Ovviamente gli occhi di una bambina che è nata lì non sono occhi di chi vede la propria povertà, ma di chi vive in maniera quasi, quasi magica le proprie sofferenze, la vita quotidiana, la preoccupazione dell'inondazione che viene citata nel film, e quindi quello che vediamo nel film a volte sono delle immagini mistiche, fantastiche, fantasiose, perché appartengono alla bambina, che trascende quindi il dato quotidiano di quella vita miserevole per guardare invece qualcosa quasi di favolistico. E anche lo stesso stile usato da Zetlin, che lo citiamo già per la seconda volta, ha detto di ispirarsi a Terrence Malick, ancora una volta, e a Werner Herzog, è quello che sta un po' a metà tra una fiaba folk e quasi un documentario etnografico.
Quindi un esordio di rara potenza, Roy.
Beh sì, di rara potenza davvero. Il rischio di avvicinarsi a questo film con delle altissime aspettative e non con quegli occhi che lo hanno fatto scoprire in una piccola sezione secondaria del Sundance Film Festival, senza nessun tipo di attesa. Invece il Sundance poi ha avuto il gran premio, poi è andato a Cannes dove ha vinto la Camera d'Or per l'opera prima, poi adesso addirittura è finito agli Oscar, la bambina persino candidata come attrice, una cosa un po' assurda ovviamente, ma insomma si sa che non si va per il sottile, e quindi il film rischia di essere a questo punto spettacolarizzato. Invece se ci si dimentica un po' di tutto quello che gli è successo, questo piccolo miracolo, e ci si rimette nei panni di uno spettatore che scopre un po' a caso questo film la prima volta, si capisce davvero quanto è sorprendente questo approccio alla materia visiva. Il film ha un lato che qua e là è buonista e non lo nego, ma è proprio l'approccio alla materia che è assolutamente imprevedibile e imprevisto. È proprio il passaggio dal realismo più crudo all'elemento invece più magico della visione, appunto in senso visionario, però che fa tutto il resto. D'altra parte ho avuto la fortuna di vedere il film in anteprima con il Biografilm l'altro giorno, con i sottotitoli. Il film invece a Bologna esce doppiato, e se questa è la voce della bambina, ha tanti auguri, insomma.
Stiamo freschi,
immaginatevi l'accento cajun del sud della Louisiana, con cui parla anche questa voce fuori campo della bimba, e quindi se poi deve essere trasformata in un film Walt Disney dal doppiaggio, questa recensione non so quanto è ancora valida, ecco.
Poi allora diciamo, non fidiamoci io per primo del trailer e andiamo a vederlo questo film allora.
Giusto, ecco. Questa è la mia posizione.
Re della Terra Selvaggia, questo potente esordio di Ben Zetlin, gli diamo un verde anche questo.
Un verde leggermente più sfocato di quello della Bigelow, perché il fine della settimana è l'altro, ma pur sempre un verde.